E un buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Ere, che vi parla è Asterio Tubaldi. Allora, siamo in diretta streaming, in diretta Facebook, in diretta streaming su piattaforma Twitch, su 89.100. Un salutone, buona domenica delle palme, una giornata così borderline, non piove ma il cielo non è terso, non è la bella giornata di sole di ieri veramente. Comunque la temperatura si mantiene primaverile. Speriamo di passare una settimana non turbolenta, è quella di Pasqua, e poi magari ci sarà l'esplosione della primavera sicuramente. E allora, quella vera, quella magari calda, quella che ci porta a temperature quasi preestive. Allora, che facciamo? Facciamo quello che facciamo ogni domenica a quest'ora. Leggiamo i quotidiani locali, purtroppo le notizie che ci giungono non sono belle. C'è una grave notizia di un incidente avvenuto ieri di un ciclista di Montecassiano che è stato investito ed è morto, un ragazzo. Veramente queste cose ci stringono il cuore, perché sempre una giovane vita che se ne va per una banale disastro. Attenzione, distrazione o che cosa possiamo dire. E intanto il Carlino, vedo che c'è l'edizione di Imola, non di Macerata, mi ci frega sempre questo, perché molto probabilmente nella fretta non clicco la edizione giusta. Quella di Imola può essere interessante, ma sicuramente non è quella che ci interessa oggi trattare e leggere. Allora, eccoci qua, per chi, dicevo, è collegato su Facebook e su streaming e può dare un'occhiata direttamente alle prime pagine giornali insieme a noi, cioè le può leggere insieme a noi. Allora, allora li leggiamo subito, eccola qua. Travolto da un trattore, qui siamo sul Carlino Macerata, muore ciclista. San Severino, il 33enne montecassianese Pietro Fabiani, schiacciato dopo una caduta dal mezzo che lo seguiva. Basta violenza sulle donne, impennata di telefonate al numero 1522 in provincia, studentesse in corteo. Schianto fatale sugli sci, il giudice dispone la perizia sulla sicurezza delle piste. Vabbè. Ricci a Camerino è il comune più indietro nella ricostruzione. Aspettiamo a te, Ricci, aspettiamo tutti a te, che hai avuto la ricostruzione, ha avuto dei commissari di sinistra del tuo partito. Mi pare che la Di Micheli era un commissario del sisma sulla ricostruzione. Cosa ha fatto Ricci? Cosa ha fatto quello che non ha fatto ancora, che deve fare Castelli? E cosa ha fatto? Diccelo. Poi abbiamo San Severino, anello della vita, attrezzature in regalo all'ospice. E ancora possiamo citare altri articoli. La chiesa rinasce dopo 8 anni e mezzo. Siamo qui, dice, post sisma, festa ai cappuccini. Poi Sferisterio, il bilancio di Vinco, la vedova allegra traina il botteghino. E mi sa che poi un'operetta allo Sferisterio non ci sta male. Tentato furto al pub Green Door, servono più telecamere a Recanati. Lezioni ad un dipendente, l'ex presidente della Civitas finisce a processo. Poi abbiamo Civitanova, urbanistica, ok a 3 progetti, ma è strappo in maggioranza. E questo è quanto. Poi abbiamo il Corriere, nuovo ponte, avanti tutta, maxi cantiere a Piediriba, l'apertura dell'infrastruttura è prevista in autunno, opere per 9.700.000 euro, e Boldorini dice finora rispettati i tempi, obiettivo dire addio al traffico, caos al confine con Corridonia. Travolto e ucciso da un trattore, San Severino, la vittima è un ciclista di 33 anni di Montecassiano. Macerata, Salesi, pochi medici, 14enne non si può operare alla schiena, alla faccia. Disturbo da stress, no, qui siamo a De Ancona. Disturbo da stress, ex dipendente, Civitas accusa il presidente. Cingoli, la morte di Messina, l'Ave Maria fece smascherare i covi. Si parla del boss Messina. L'ira di Spacca e Orsetti, stracci con Caporossi. Base Popolare e la bordata all'ex direttore generale di Torrette. Ha lasciato debiti e lui non è vero, querelo. E questo è quanto. Poi magari vedremo di Spacca, Orsetti, Caporossi. Allora, la Lube perde al tie break, ora Perugia conduce 2-0, se non vince la prossima la Lube si è messa male. A casa dei vicini combinavamo un mare di guai, il ragazzo della domenica, cioè la pagina dedicata ad un personaggio, la maggior parte di questi signori non li conosciamo, sfido chiunque che li conosca, vabbè, e si chiama Luca Giustozzi. Un'infanzia tra giochi, divertimento e qualche marachella per l'albergatore Luca Giustozzi, presidente regionale di Federalberghi. Io e mio fratello Samuele andavamo spesso a casa dei vicini, racconta, combinavamo tanti guai ma venivamo sempre perdonati. Altri tempi. Andiamo alle pagine interne. La pagina dei grandi Porto Recanati, c'è l'amianto al Caponone Nervi. Adesso bisogna tutelare la salute. Il consigliere Ubaldi e Sabatini criticano la giunta. I risultati dell'aste andavano comunicati prima, ma vanno anche comunicati bene, io aggiungerei, perché non sono stati comunicati affatto nel corso della conferenza stampa, anzi si continuano a tenerli nascosti. E li nascondete pure voi. Perché se non dite esattamente, sottolineate i punti e i passaggi che caratterizzano, ma ne parleremo, perché io ho la pazienza, la tranquillità di fare tutto, di dire e di procedere, no, perché questa è una vera e propria storia all'italiana, no, quella del tentativo di nascondere i veri risultati, no, altro che la bonifica, ci vorrà 80.000 euro, se davamo retta prima ne spendevamo 1.000.000, sono tutte cose che non hanno senso, che sono state buttate là, veramente io non so qualificare, questa amministrazione di Porto Recanati, non la so e non la voglio neanche qualificare, perché non voglio neanche dare a loro il pretesto di sentirsi offesi, per me non esistono, per come si sono comportati non esistono. Tra gli obiettivi, a me interessa soltanto la situazione del Caponone Nervi, non quello che dicono gli amministratori a difesa della loro faccia, perché della loro reputazione di politici, perché la figuraccia che hanno fatto è sotto gli occhi di tutti. Poi che dicono altre cose per potersi difendere, poter mascherare le cose, quello è un problema di loro e di chi li ascolta. A me interessa sapere effettivamente lo stato del Caponone Nervi. RSU della Clementoni, la FEMCA CISL è il primo sindacato. E queste cose poi le troviamo anche sul Carlino, perché il Carlino Macerata ci dice esattamente questo, cioè Carlino, cioè che riguarda la Recanati, Porto Recanati, non Macerata. Allora, intanto si apre con la vicenda del tentato furto al pub, servono le telecamere, non è successo nulla, serve semplicemente per tirare e mettere in rilievo un problema che comunque esiste. La minoranza proponga soluzioni, non risolviamo problemi ereditati, qui c'è una querelle fra maggioranza e minoranza sui lavori allo campo sportivo di Montefano. Poi parcheggi, qui è il Far West, proteste al Santo Stefano di Recanati, occorrerebbe mettere una foto per capire meglio di che cosa parliamo. Palazzetto del Podestà in rosso, iniziativa dell'Aido a Montelupone, che non c'entra niente. Poi dipendente del Clementone, si dice, eleggono le RSU, in festa la FMK CISL, perché è il primo sindacato alla Clementone all'interno della RSU. Sindacati. Nervi con l'amianto non si scherza, c'è un intervento, noi l'abbiamo invitato, vediamo se domani sera disponibile il nuovo segretario del PD Ettore Perna, c'ha un volto che mi sembra una brava persona, un volto diciamo simpatico, ecco, simpatico. Sa, per me che possa avere un volto simpatico una persona appartenga al PD mi rimane difficile. Qualcuno dirà, ma quanto sei carogna, ma vabbè, basta vedere la slide. Ma io dico una cosa, no? La segretaria nazionale, la slide, ma perché non si comporta da persona che possa apparire anche accreditata a governare il paese? Non può presentarsi sempre con quel piglio d'assalto, cattiva, no? In cui si vede che tutte le cose non gli vanno, anche le cose che potrebbe trovare un motivo di condivisione con il governo, lei invece lo nasconde e butta giù altre questioni. C'è sempre quell'aspetto, aspetto polemico, forzatamente polemico, perché se non si pone su questo, su quel piano e con quel piglio, non riesce a cattivarsi le simpatie di chi ha a morte il governo Meloni. Ma non si fa così, tu ti devi porre agli elettori come possibile magari anche presidente del Consiglio, perché non puoi escludere questa eventualità, non ti puoi. Bonaccini già è un'altra persona da questo punto di vista, cioè è odioso anche lui quando parla, però lo fa con maggiore signorilità, non c'è quel piglio sempre da cane che abbaia, bau, o qualsiasi cosa, appena si mette sui telecamere, liste d'attesa, la sanità è un sfracello, chi pensa ai salari, fermi, cioè, come se lei non fosse nata ieri e non conosca la storia di questo paese, veramente è una cosa che non si regge. Poi abbiamo Mario Morgoni a Roma per il dialogo con il Turkmenistan, dice fiducia, pace e sicurezza sono state le parole chiave usate nel corso della conferenza internazionale che è stata organizzata nei giorni scorsi a Roma nell'ambasciata del Turkmenistan in Italia e dell'Istituto Italiano per l'Asia, presieduto dall'ex deputato portopotentino Mario Morgoni. L'ambasciatore del Turkmenistan, Tonli Komelotkov, ha rivolto un invito e un appello a tutti gli stati ad avviare un lavoro congiunto per l'attuazione dell'idea di pace e di fiducia. Vabbè. Quante volte diranno pace, fiducia, pace, fiducia, pace, fiducia. Allora, abbiamo poi maresciallo Sopranzi incontra gli anziani in guardia contro le truffe. Poi mondo digitale più facile, uno sportello in comune, siamo a Potenza Picena. Vivaldi, a Pasqua aiutiamo i malati, grazie alle note di Vivaldi. Allora, viene seguito molto Vivaldi in questo periodo, anche la scuola di musica Gigi con una violinista ha seguito le quattro stagioni. Poi abbiamo il museo Byron del Risorgimento, ha fatto il giro del mondo grazie all'eccezionale esposizione mediatica delle visite reali inglesi, le sale di Palazzo Guiccioli, percorse dalla regina Camilla sulle tracce del grande poeta, sono state raccontate nuovamente sui musei The Times e The Telegraph ed è indipendente. Le immagini sono state pubblicate sull'account reale, appunto. Vabbè, niente di che. Allora, questo è quanto. Siamo al momento arrivati, vediamo un po', siamo arrivati al momento clou. Io partirei, perché non possiamo che non partire dalla morte di Sanseverino, di questo ciclista, e diamo subito questa notizia. Un articolo fatto a due mani di Gaia Gennaretti e Lucia Gentili e del Carlino, vediamo cosa dice. È caduto dalla bici e il trattore che viaggiava dietro di lui lo ha travolto. È morto così Pietro Fabiani, artigiano di 33 anni, di Montecassiano, coinvolto in un tragico incidente intorno alle 13.30 di ieri a Sanseverino. Il giovane stava pedalando sulla settempedana 361 in direzione Passo di Treia, in località Taccoli, poco dopo l'ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, Fabiani era in sella alla sua bici da strada, quando sarebbe improvvisamente caduto sull'asfalto. Nello stesso senso di marcia sopraggiungeva anche un mezzo agricolo guidato da un sentepedano che non ha fatto in tempo a fermarsi e avrebbe travolto il giovane ciclista quando era già a terra. I soccorsi sono stati immediatamente allertati, ma per Fabiani non c'era mai più nulla da fare. Troppo grave il trauma ha riportato. I sanitari del 118 sopraggiunti in ambulanza non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri, della radiomobile, della compagnia di Tolentino, che sono intervenuti per i rilievi. Verosimilmente sarà prezioso il racconto dei testimoni che hanno assistito a quanto accaduto. C'erano infatti degli automobilisti nella stessa direzione di marcia che potrebbero aver visto cosa è accaduto. Non ci sarebbero comunque altri mezzi coinvolti. Come da prassi in questi casi, l'uomo al volante del trattore è stato messo nel registro degli indagati per omicidio stradale. Per consentire i rilievi dei militari, la strada provinciale 361 è stata chiusa per qualche ora in entrambi i sensi di marcia degli agenti della polizia locale di San Severino, partire dalla rotonda all'ospedale Bartolomeo Ostaggio fino alla rotonda del Blue Gallery di Taccoli. Fabiani era un giovane con una grande passione per la bici e la natura, viene descritto così dai suoi compagni di Montecassiano, il 33enne. Una tragedia che lascia l'intera comunità senza parole, ha detto il sindaco Leonardo Catena. Lo incontravo tante volte, partecipava alle vite del paese, un ragazzo per bene, come la sua famiglia. Questa perdita è un grave dolore per tutti e possiamo immaginare per i suoi cari, per la sua fidanzata, per i suoi genitori. E andiamo avanti, purtroppo sì, no, che dobbiamo dire altro di una tragedia che non ha che purtroppo ecco non c'ha nessun tipo di consolazione, non possiamo consolarci con nessun motivazione, tirando avanti nessuna argomentazione o riflessione, è una perdita di vita e basta, tremenda. Allora andiamo adesso a Serra Petrona, perché ancora un brutto incidente in superstrada. Ieri mattina intorno alle 11.30 un 51enne alla guida di un furgone, per causa in corso di accertamento, all'uscita dalla Val di Chienti in direzione mare, è andato a sbattere contro la cuspide di suspensore di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni ha perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi. Accanto a lui anche un passeggero. L'impatto è stato violento, non sono stati coinvolti altri mezzi. Subito sono scattati i soccorsi e gli operatori sanitari del 118. Considerata la dinamica dell'incidente, hanno preferito allertare l'ambulanza per il trasporto all'ospedale regionale Torretti di Ancona per il conducente. Anche il passeggero del mezzo è stato portato nella stessa struttura, ma in ambulanza. Ad effettuare i rilievi gli agenti della polizia stradale. La strada statale 77 purtroppo è spesso scenario di incidenti. Il 19 gennaio scorso in superstrada, sempre a Serra Petrona, aveva perso la vita un 50enne di Bergamo che viaggiava a bordo del Renault Megane assieme ad altre due persone rimaste ferite. Il conducente aveva perso il controllo della macchina all'altezza dello svincolo per la strada statale 77 di Caccamo, finendo proprio contro lo spartitraffico. Beh, se la superstrada, perché induce ad avere un'andatura abbastanza sostenuta, possa essere teatro di incidenti, ma queste, ci sono tante altre strade che non sono superstrade, sono ancora più tremende. No, io spero che arriverà presto la rotatoria, ad esempio alla strada dei Pali, perché è in incrocio con via Costa Bianca e via Chiarino, perché lì di incidenti ce n'è quasi uno al giorno. Però con tutto ciò che è stato raccomandato di fare in fretta, come si suol dire, la fretta non mi sembra che sia un motivo, un impulso in più per smuovere e accelerare i vari stadi della burocrazia, che sono schifosi, perché sono ingiustificati. Non si può dire che dare un appalto ad una ditta per fare questa rotatoria ci voglia 2 anni. Ma non sta scritto da nessuna parte, veramente. Allora, andiamo a vedere adesso il caso della morte di una 25enne, Cristina Cesari, su una pista di ghiaccio. Il magistrato apre un'inchiesta per sapere se questa pista di ghiaccio, di sci sulla neve, era sicura oppure meno, e che quindi possa esserci l'ipotesi anche di omicidio colposo. E vediamo. Una perizia dovrà verificare i presidi di sicurezza presenti lungo le piste da sci dove Cristina Cesari, 25enne cittanovese, trovò la morte nel febbraio 2020. È la svolta arrivata nel corso dell'ultima udienza a Trento del processo per incidente avvenuto sulle piste da sci di Madonna di Campiglio. Tre vertici della società che gestisce gli impianti sono accusati di omicidio colposo. 13 febbraio 2020 la ragazza, che lavorava come assicuratrice ed era molto conosciuta Cittanova, stava trascorrendo qualche giorno di relax in montagna insieme con un gruppo di amici. Mentre percorreva la pista chiamata Nube d'Oro, in prossimità di una intersezione, era uscita dal tracciato precipitando sulla pista sottostante chiamata Variante Marchi, molto più ripida, posta circa 10 metri più in basso. In assenza, hanno sottolineato gli avvocati che assistono la famiglia Cesari, i legali Gabriele Cofanelli del Foro di Macerata e Flavio Moccia del Foro di Bolzano, di qualsiasi presidio di sicurezza che potesse evitare una tragedia del genere. La giovane era stata soccorsa e in coma irreversibile, era stata trasferita all'ospedale di Trento, dove era morta il giorno dopo, il 14 febbraio. Sotto accusa, davanti al Tribunale di Trento, erano finiti Sergio Collini, presidente del Consiglio di Amministrazione di Funivie e Madonna di Campiglio, Francesco Bosco, qualità all'epoca dei fatti direttore generale dello stesso impianto, e Mauro Maffei, qualità di preposto responsabile lavori e manutenzione piste anche ai fini della sicurezza delle stesse. Tutte e tre erano stati rinviati a giudizio per aver causato in modo colposo l'incidente mortale di Cristina Cesari. Nei giorni scorsi si è celebrata l'udienza del processo con il rito abbreviato. In aula gli avvocati Cofanelli e Moccia hanno di nuovo sostenuto tutte le ipotesi accusatorie mosse nei confronti dei tre imputati, che, assistiti da un collegio di difensori tra i quali spicca il nome dell'avvocato Alessio Lanzi, da docente di diritto penale dell'Università di Milano e membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura, negano le accuse. Al termine dell'udienza, andati avanti per diverse ore e in certi momenti particolarmente tesa, il Tribunale di Trento ha ritenuto di poter assecondare le tesi sostenute dagli avvocati della famiglia, disponendo una perizia di carattere cinematico anche in relazione ai presidi di sicurezza disposti dalla struttura Madonna di Campiglio. Però da quello che ho letto mi sembra che si dica sulle piste da sci il 13 febbraio del 2020, poi la ragazza è morta il giorno dopo, il 14, questa ragazza stava percorrendo la pista Nube d'Oro ed era uscita dal tracciato. C'erano i cartelli che stava uscendo dal tracciato della pista, quindi vabbè, è una scelta questa che... una scelta che sicuramente sulla quale si baseranno anche i legali che difendono questi tre imputati. Detto questo, andiamo a dare un'occhiata al tentato furto e quindi andiamo un pochettino a Recanati. Sì, andiamo a Recanati perché vediamo che cosa si dice. Recanati, la scorsa notte il pub Green Door di Porta San Domenico a Recanati è stato vittima di un tentativo di furto. Un individuo con pochi strumenti e ancora meno esperienza ha cercato di forzare la porta d'ingresso, tuttavia il tentativo è stato sventato dalla solidità della storica porta del pub. Martedì, tornando alle Green dopo il giorno di chiusura, mi sono accorto che la serratura non si apriva, ha raccontato il titolare Luca Falaschini cittadini. Ho subito capito che qualcuno aveva tentato di forzare la porta. Sembrava più un gesto di un poveraccio che di un ladro professionista. Per fortuna la porta ha denudo, come sempre. Secondo Falaschini, malintenzionato, avrebbe usato un piede di porco cercando di sollevare la porta dal basso, convinto che fosse chiusa con un vecchio chiavistello. Il danno è stato minimo e facilmente riparabile, e il titolare ha scelto di non sporgere denuncia né di avviare la pratica per l'assicurazione. L'episodio purtroppo riporta l'attenzione sulla sicurezza dei locali e aree pubbliche, tema che il titolare del Green Door ha già più volte sollevato. Il danno è stato limitato, ma è sempre un fastidio affrontare situazioni del genere, ha sottolineato. In più occasioni ha raccomandato l'installazione di telecamere su tutti i varchi della città per monitorare ingressi e uscite. Potrebbero fare la differenza nel prevenire episodi come questo e per garantire più sicurezza a tutti. Le porte d'ingresso della città, comprese quelle dei giardini pubblici che hanno un accesso dalla circonvallazione, sono ben 11. Alcune, come Porta Marina, Porta Nuova e quella di Via Primo Luglio, sono già munite di videosorveglianza anche per controllare la ZTL. Nonostante l'incidente di lieve entità, la richiesta di maggiore sorveglianza resta valida, soprattutto in un'area frequentata come Porta San Domenico, dove la sicurezza dovrebbe essere una priorità per le autorità locali. E adesso vediamo anche il Corriere Adriatico, perché vediamo se ci sono altre notizie, precisamente questa: ex dipendente con disturbo da stress, il presidente della Civitas finisce a processo. E è una storia abbastanza curiosa, comunque vediamo. Civitanova Marche, lesioni personali colpose gravi all'ex dipendente capo servizio tributi Luisi Fattori, e l'accusa nei confronti del presidente della Civitas Antonio Carusone. Processo a suo carico si aprirà il 4 novembre dinanzi al giudice Andrea Belli. Fattori si è costituita parte civile con l'avvocato Olindo Dionisi. Secondo il pubblico ministero Rossana Buccini, Carusone, dal 2018 nominato presidente della società partecipata del comune, deputata all'accertamento e riscossione dei tributi locali, per imperizia e negligenza e per non aver osservato le norme in materia di infortuni sul lavoro, avrebbe cagionato all'allora dipendente un disturbo post-traumatico da stress cronico severo con associata ansia e depressione di tipo misto, quale l'aggravamento di un precedente quadro morboso, un disturbo dell'adattamento cronico di tipo misto, ansia e depressione, con ripercussioni sulla vita di relazione quotidiana. Tale quadro morboso, spiega l'avvocato Dionisi, è stato riconosciuto e certificato a Fattori dall'INAIL di Macerata quale malattia professionale, già oggetto di contravvenzione a carico di Carusone da parte dell'organo di vigilanza, l'OPSAL DC di Macerata. Secondo il capo di imputazione, Fattori, inquadrata dal 2008 a livello con mansioni di capo dei servizi tributi, svolgeva mansioni non previste dal contratto fino al licenziamento avvenuto il 29 gennaio 2020, mansioni spropositate rispetto a quelle legate alla sua qualifica e difficile da assolvere, determinando così nella dipendente disturbi psicologici e psicomatici. Lo stato di salute dell'ex dipendente ha subito nel tempo un notevole peggioramento certificato di volta in volta dall'INAIL. 25 febbraio scorso è stata fissata l'udienza predibattimentale dinanzi al giudice Potetti e al PM Francesca D'Aurienzo. La difesa, sostenuta dall'avvocato Gabriele Cofanelli, ha eccepito che il reato contestato a partire da agosto 2018 fosse prescritto. Per il legale di parte civile Dionisi, no, il reato è stato accertato a maggio 2019, dato di riconoscimento della malattia professionale, ma la condotta lesiva è perdurata fino al 29 gennaio 2020, giorno del licenziamento. Il giudice si è riservato di decidere e il 2 aprile ha disposto la prosecuzione del processo. Il licenziamento è stato impugnato da Fattori dinanzi al giudice del lavoro. Il processo è in corso davanti allo stesso giudice ed è pendente anche un altro processo dove Fattori ha chiesto alla Caritas il riconoscimento dei danni da svolgimento di mansioni superiori, eccessive ed esorbitanti, mobbing, vessazioni e sanzioni disciplinari illegittime. Fattori è stata assolta dalla Corte dei conti nella vicenda riguardante il danno erariale per la mancata riscossione della tassa rifiuti dovuta dall'ASUR, successi che riabilitano la capo dei servizi tributi che per molti anni ha guidato la Civitas con competenza, dice, e onestà. Vabbè, l'abbiamo letta sta storia, ma mi pare che più di tanto non regge comunque. andiamo avanti perché abbiamo l'Ave Maria di Schubert smascherò i covi cingolani di Graziano Messina. Dice che è morto a 83 anni Graziano Messina, qui siamo a Cingoli, ex primo La Rossa di banditismo sardo, soprannominato Grazioneddu. Era gravemente malato e venerdì scorso, su autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza del Carcere di Opera, era stato trasferito al reparto detenuti all'ospedale San Paolo di Milano. Un malvivente famoso non solo per le sue gesta criminali iniziate quando era appena 14enne, ma anche per le numerose evasioni. Tra le pagine nere della sua storia, due riguardano le Marche. Una è la partecipazione al sequestro industriale e calzaturiero Mario Botticelli, avvenuto il 26 gennaio 77 nel Fermaro. Poi vediamo l'altra. No, perché qui c'è da divertirsi, no? Ci fanno una pagina intera per andare avanti. Escursione, poi la scoperta del rifugio, le indagini, vabbè, lasciamo perdere, inutile che ci stiamo a perdere tempo. Allora, abbiamo visto che è un modo per mettere una pagina in più oggi, una pagina da coprire. Hospice in arrivo, nuovi arredi, una donazione da 40.000 euro. Qui siamo a San Severino, momento della cerimonia di consegna agli arredi, e c'è Saltamartini che ne è presente, e il sindaco anche. Cerimonia ieri mattina all'ospice dell'ospedale Bartolomeo Ostaggio per la donazione di arredi da parte della Fondazione L'Anello della Vita, presieduta dall'avvocato Marco Massei, e stava lì Marco Massei, che conosce molto bene Saltamartini. Si tratta di 12 comodini, 11 letti meccanici, diversi carrelli per la somministrazione di farmaci e aste per flebo, una donazione del valore di circa 40.000 euro. Di questo ne avevo parlato con lo stesso Massei, ricordate, in una precedente intervista. Allora, riapre la chiesa dei Cappuccini, festa a 9 anni dal terremoto. Ma io francamente non mi pare che ci siano notizie di rilievo. Spacca, non ci sta, si infuria, volano stracci con Caporossi. Quanto mi piace Caporossi, lo vorrei intervistare su Caporossi. Allora, dire che sono volati stracci è riduttivo. A far mandare su tutte le furie il vertice di base popolare, dal presidente Spacca al coordinatore Orsetti, è stato un passaggio dell'intervista rilasciata ieri al Corriere Adriatico dall'ex direttore generale dell'ospedale di Torrette Caporossi. Ah, Caporossi non è quello dei Goso, non è quello del sindaco di Così, il sindaco di no, non è lui. Sindaco di Filottrano. Allora dice, galeotte furono le parole, ho fatto una scelta di campo ed è il centro-sinistra. Guicciardini era un ottimo elemento, ma io non sono per il Franza o Spagna purché se magna. Stessa frase di un nostro articolo precedente in cui la citazione veniva calata sulla postura da Giano Bifronte assunta da base popolare. Dice, un riferimento che non è andato giù a Spacca e Company, tanto da stringergli a vergare una nota al vetriolo indirizzata proprio a Caporossi. Il primo gancio è già da capo. Durante gli anni in cui il dottor Caporossi era alla guida dell'ospedale, ha accumulato un considerevole debito cui pesa oggi gran parte sulle spalle dell'attuale Este. All'ecito domandarsi come sia stato possibile. Non basta, nel medesimo periodo si è assistito a un preoccupante fenomeno di fuga di persone del medico e infermieristico, inclusi professionisti di comprovata eccellenza, un'emorragia senza precedenti, poi l'accusa di opportunismo spedito al mittente. Chi oggi muove simili rilievi dovrebbe forse interrogarsi sul proprio percorso. Caporossi negli ultimi anni si è denato a Fenico, si è Ecco, si è proposto come candidato sindaco per il comune di Ancona con il centrodestra, cercando una collocazione alla Lega per subentrare nella gestione della sanità regionale dell'assessore Saltamartini. Successivamente ha tentato di ottenere un appoggio al PD per un possibile investitura alla presidenza della regione e come assessore alla sanità. Un'intemerata a cui il diretto interessato Caporossi, cioè, replica un'altrettanza veemenza: il mio ospedale con i conti in ordine è stato premiato per 2 anni dal ministero come migliore ospedale pubblico italiano, rivendica il risultato. Le critiche mosse da base popolare sono tendenziose e infondate. È dimostrabile che io abbia lasciato una gestione assolutamente in buona salute. Proprio prova poi a smarcarsi. Francia o Spagna, purché se magna, non era riferito a base popolare, ma ad un atteggiamento che sovente si presenta in occasione di definizioni di alleanze. E rigetta quindi anche la tesi di una sua velleità a ricoprire la carica di governatore. Vabbè, per chi gli piace queste polemiche, no, hanno veramente un po', ci rompono le scatole. Allora, detto questo, io andrei a dare un'occhiata al mazza che impane, ho cioè la finestra aperta, mi sa, quindi entra dentro, non si riesce a sopportare. Allora, sul Corriere Adriatico c'è le due consiglieri del Centrodestra Unito che tirano avanti sta storia del capannone Nervi, lo vediamo subito, e dice: appena 2 minuti prima della conferenza stampa ci è stato inviato quanto richiesto e sollecitato ripetutamente in forma ufficiale a voce da circa un mese, un comportamento da bambini boriosi e non da figure istituzionali, e questa è l'accusa che il gruppo Centrodestra Unito rivolge all'amministrazione Micheli. Sì, perché mentre ci convocava alle 11 di venerdì, alle 10:58, così ci aveva comunicato poi la Ubaldi a noi, arrivava per via PEC la relazione dell'AST 3 che loro si sono tenuti nel cassetto dal 27 marzo scorso, pensate voi. Mamma mia ragazzi, ecco perché non mi va di parlare di questa gente, non ce la faccio. E quindi ci hanno ben donde quindi da lamentarsi, e questa è l'accusa comunque che il gruppo Centrodestra Unito rivolge all'amministrazione Michelini in merito all'esito dell'analisi che avrebbero sciolto ogni tipo di dubbio sull'amianto al capannone Nervi. In una conferenza il sindaco Andrea Michelini, l'assessore Lorenzo Riccetti e l'ingegnere Simone Tombolesi hanno comunicato che vi sono tracce di amianto sulle guaine tra una lastra e un'altra e non in cemento. Alla luce di quanto dichiarato in conferenza stampa, l'assessore Riccetti, come aveva intuito, era al corrente dei risultati, forse ufficiosamente anche il 27 febbraio, quando ha fatto le sue dichiarazioni in consiglio comunale, sottolineano Rosalbo Baldi e Angelica Sabatini. Non abbiamo compreso perché nell'incontro con i giornalisti non si sia stata fornita subito copia della lettera dell'AST. Non aver inviato prima alle minoranze la documentazione richiesta aveva evidentemente l'unico scopo di evitare che le stesse potessero fornire ai referenti degli organi di informazione elementi per le domande da fare, ma ancora più grave è stato aver impedito di inviarci la documentazione giunta il 26 marzo al responsabile dell'ufficio tecnico. Non è finita qui. Gravissimi attacchi il gruppo di minoranza, le accuse fatte e ripetute in consiglio comunale e sui media a tecnici e professionisti che nel 2014 avevano rilevato la presenza di amianto sulla copertura dei Nervi. Con ogni probabilità nel 2014 i prelievi erano stati fatti in modo diverso. Questo probabilmente aveva determinato la scelta dell'incapacità incapsulamento di tutta la copertura, compresi i giunti. Vani e derisi i nostri appelli alla prudenza, bugiarde molte dell'affermazione di venerdì sul non aver colpevolizzato nessuno, ovvie e inutilmente ripetute le intenzioni di bonifica e sicurezza dell'immobile. Nella quantificazione del rischio si è posto poi il problema solo del costo di bonifiche, marginalmente quello della salute dei cittadini. Il sindaco ha parlato di eccesso di zelo, ma solo per un conto economico maggiormente conveniente. Riccetti ha invocato spesso il modo di fare del padre di famiglia. Un buon padre di famiglia non mette a repentaglio la salute dei suoi figli solo per spendere di meno. Speriamo comunque di poter avere quel finanziamento della presidenza del consiglio per poter bonificare l'immobile sopra e anche nel suolo. Cioè, fa ridere in poche parole che questi dice che 80.000 euro, tolgono anche con raschiamento lo può dire un bambino di 4 anni, ma non lo può dire un professionista, no, della guaina di amianto. Cioè, ma dove si sta? Ma dove sta? Ma come si fa? Si parla di fibre di amianto, ormai che non c'è neanche una soglia limite o sopra la quale fa male, sotto la quale è innocua, perché anche una fibra di amianto si è visto che è catalogata fra sostanze cancerogene al primo livello. Quindi cosa state blaterando sulla questione? Basta un raschiamento 80.000 euro, vedremo quante guaine di amianto ci sono e dove sono poste, e vedremo se poi le analisi non sono state fatte nella parte laterale della struttura saranno fatte. Poi la bonifica del terreno, altro che 80.000 euro, fatto risparmiare 1 milione. Ma veramente queste sono cose che non si reggono. Allora, su questo dell'amianto interviene anche Ettore Perna, dice: non è un mostro, diceva il sindaco Michelini parlando del Cabanone Nervi. No, certo, è solo un edificio dove è stato appena accertato che su 23 campioni 22 contengono amianto. Così il Movimento 5 Stelle passa l'attacco nei confronti della giunta di Porto Recanati, che venerdì in una conferenza stampa aveva reso noti gli esiti del campionamento effettuato a febbraio su Cabanone Nervi. L'accertamento è seguito dall'aste attestato la presenza di amianto nella guaia del manufatto. Da qui nasce la polemica, visto che nel 2024 l'amministrazione del sindaco Andrea Michelini aveva fatto svolgere altri 2 campionamenti sulla struttura con esito negativo, affermando che nel Cabanone non ci fosse amianto. Vi ricordate quando a ottobre si dichiarava pubblicamente con tono trionfante che non c'era alcuna traccia di amianto e si accusava chi c'era prima di incompetenza e sprechi, aggiungono i pentastellati. E ora invece di scusarsi con i cittadini provano a minimizzare solo il 10%. Ma scherziamo, l'amianto è pericoloso e la salute pubblica non si misura in percentuali. Sindaco, governare non significa fare finta che vada tutto bene, significa garantire la salute dei cittadini che meritano verità, rispetto e sicurezza, e voi state dimostrando l'opposto. Polemiche anche da parte del PD cittadino. È fondamentale che le istituzioni siano trasparenti e che le decisioni siano prese con il rispetto di tutti i gruppi politici, dice il segretario del DEM Ettore Perna. La vicenda riguardante la presenza di amianto nel Cabanone Nervi è un esempio lampante di come la mancanza di trasparenza possa minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Le minoranze rappresentano oltre il 60% dell'elettorato e meritano considerazione. Ignorare le richieste di accesso agli atti e convocare una conferenza stampa senza coinvolgere i gruppi consigliari è un vero e proprio strappo istituzionale. Ma che campione stanno questi? Al coro delle critiche si unisce l'ex consigliere comunale Michele Bianchi. L'amianto c'è, e quando a ottobre 2024 affermavate che il mostro non esisteva perché vostre prove avevano escluso la presenza di amianto, avevate raccontato una favola. Oggi vi dite che con 60-80.000 euro ci mettiamo al sicuro per sempre, ma nella relazione dell'asse c'è scritto che si dovrà valutare la necessità di realizzare eventuali ulteriori interventi di bonifica. Avete cantato vittoria ancora una volta, troppo presto. Invece Centrodestra Unito sottolinea che nonostante la richiesta di accesso agli atti sia stata presentata da tempo, solo 2 minuti prima dell'inizio della conferenza stampa ci hanno inviato la lettera dell'aste, arrivata in comune il 26 marzo con copia dell'analisi effettuata. E molto probabilmente, che se l'ho letto tutto, mi sembra interessante perché è un compendio, una sintesi delle posizioni critiche che sono state mosse dai vari gruppi politici e cittadini. Veramente una figuraccia, direbbe qualcuno, figura di merda, no? Alla fede, perché veramente non si regge i contorsionismi e gli arrampicamenti sugli specchi da parte dell'amministrazione sulla vicenda ambientale, anche perché mostra scarsa serietà da questo punto di vista, proprio scarsa serietà. C'è anche un'altra questione che giustamente ha sottolineato prima Lobaldi e l'Angelica Sabatini. Possibile che ci mandate a noi un minuto prima della conferenza stampa? Perché non l'avete messa in cartella la relazione anche agli organi di informazione, in modo da renderli edotti, diciamo così, e ritorna a suonare i campi campane, rendere gli edotti informati di quello che diceva la relazione, in modo, ma non un minuto prima, un giorno prima della conferenza stampa, in modo che magari potevano anche fare delle domande più mirate sulla base di questa relazione. Invece avete cercato, avete messo in cartella che cosa? Lo dico io, avete messo in cartella conferenza stampa, quelli che sarebbero stati presenti alla conferenza stampa, poi una serie di domande con le risposte, quelle che presumibilmente avremmo dovuto fare noi, che sarebbe stata la guida di un pezzo che poi avremmo costruito sui giornali. Siete furbi, ma siete anche sciocchi, fate cascare le braccia, ma a chi volete portare per il culo a questo punto di vista? Ma è possibile che ci mettete le domande con le risposte, le fate voi? No? E dateci gli strumenti per fare le domande. Poi dopo la fine ci hanno avuto pure il coraggio, visto che venivano in qualche maniera dal sottoscritto pressati su alcuni passaggi che mettevano in evidenza la loro incongruenza fra quello che dicevano in passato e quello che era presente adesso, no? Che noi facevamo un processo alla giunta, in modo particolare a Riccetti, e lo diceva il vice sindaco Giuseppe Casali. Cioè, cosa d'altro mondo, cose da far accapponare la pelle, veramente accapponare la pelle. Ora io mi chiudo, diciamo così, questa la lettura dei giornali. Non so se voi mi sentite, però io faccio fatica a parlare con questi suono di campane, che c'è una ogni 5 minuti. È vero che la Domenica delle Palme, tanti auguri, pace, però francamente la nostra postazione è quella che è, proprio sotto la torre del Passo del Solidario, e le campane della torre, no, che forse non erano quelle che giungevano, ma erano quelle dei rintocchi della Torre del Borgo, a Leopardi, che lo avevano ispirato anche in alcuni suoi versi. Vabbè, detto questo, andiamo a vedere invece un'altra notizia, una notizia che riguarda sempre Recanati e i parcheggi al Santo Stefano. Allora, vediamo, ritorniamo a Recanati, dimenticatevi i versi dell'infinito e le note che escono dalla scuola civica di musica in via Santo Stefano, a due passi dal centro mondiale della poesia. Non si respira cultura ma smog, nervosismo e clacson. Qui il parcheggio è diventato una giungla urbana dove le regole vengono calpestate, i residenti ormai allo stremo parlano di una situazione esplosiva che va avanti da anni senza che nessuna amministrazione o polizia municipale abbia mai mosso un dito. Al centro la polemica, il piazzale Franco Foschi, i cui parcheggi sono ufficialmente riservati ai residenti e autorizzati, ufficialmente perché ogni giorno si assiste allo stesso copione. La mattina arrivano professori e personale dell'istituto Bonifazi che si sistemano negli stalli destinati ai residenti. Pomeriggio è il turno dei genitori degli allievi della civica scuola di musica che entrano ed escono dal piazzale a velocità sostenuta e incuranti del contesto residenziale. Un vero far west, denunciano i residenti. Non solo non troviamo posto, ma in certi orari è impossibile anche solo fare manovra per tornare indietro. Tanta è l'invasione di auto senza permesso e i controlli mai visti, dicono i cittadini. A peggiorare il quadro si aggiunge la rimozione anni fa dell'unico cartello turistico della zona che indicava la direzione per il Colle Infinito, Casa Leopardi e la Torre del Passo Solitario. È rimasto un palo vuoto e i turisti che salgono dalla scalinata Nerina vagano disorientati, chiedendo indicazioni a chiunque. Si è concluso lo spoglio per il rinnovo delle RS1 nello stabilimento Clementoni di Recanati, azienda simbolo del Made in Italy nel settore dei giocattoli e riferimento importante anche per la contrattazione collettiva nazionale. La CISL Marche ha ottenuto 162 voti e quindi 5 seggi. La CGL 128 con 4 seggi. Hanno partecipato al voto 295 lavoratrici e lavoratori sui 551 complessivi aventi diritto. E con questo ci fermiamo. Adesso avremo lo sport. Buona domenica delle Palme. Non potevamo finire meglio con questo con queste campane a distesa. Fra poco riprenderanno, meno male io fra poco chiudo i microfoni, quindi non sentirete più nulla. Volevo vedere, perché è giusto anche dare un'occhiata, ecco qua, ricomincia. No, gli è partito. Gli è partito il coso. Eccolo, è partito un'altra volta. Vabbè. Allora, comunque, da Loredo vaso lanciato contro un'auto, sono tornati i baby vandali. A Villa Musone pure il furto di giochi a gettoni per bimbi. Quindi ancora atti vandalici, ancora giovanissimi protagonisti. Gli ultimi due episodi sono stati denunciati sui social da un residente e un commerciante di Villa Musone. Poi a Castelfidardo invece una maledizione sembra essersi abbattuta sull'edilizia scolastica cittadina. Due cantieri strategici si arrestano nel giro di poche ore, infliggendo un doppio colpo alla rete formativa del territorio. Le voci che da settimane si rincorrevano hanno purtroppo trovato conferma. La ditta Unifor SRL di Osimo ha rescisso unilateralmente il contratto per la ricostruzione del secondo lotto della nuova scuola media. Lo stop è emerso ieri con la pubblicazione della delibera di giunta del 10 aprile. Quasi in contemporanea è arrivata la notizia di un'altra brutta frenata. Si ferma anche il cantiere della palestra dell'Idis Meucci, progetto finanziato con fondi PNR gestito dalla provincia di Macerata, di Ancona. Nel primo caso è stata l'impresa a mollare. L'atto di giunta ricostruisce l'intero percorso. La ditta ha abbandonato il cantiere, abbiamo tentato del tutto, ora sarà costretti, poi però assicura. È così, è finito. Allora, ancora pistola alla tempia, sei solo mia, lei scappa, lo stalker va in carcere. Qui siamo a Iesi, non potrai essere di nessun altro. Le ha puntato la pistola alla tempia, quindi era sua, malgrado la sua volontà, perché era minacciata. Durante quello che avrebbe dovuto essere, che gli passa per la testa, si sciapi veramente. Come fai a pensare di avere un rapporto unico, no, esclusivo, puntando una pistola alla tempia alla tua donna? Ma veramente, quella che ritieni che sia la tua donna, per mettere la parola fine al loro rapporto, invece ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Per fortuna la vittima, una quarantenne yesina, ha avuto la prontezza di addolcire l'ex e convincerlo a parlare ancora, magari davanti a un drink in un bar di Maiorati Spontini, dove poi è riuscita a lanciare l'allarme al 112. Oggi l'uomo, 52enne, camionista residente a Poggio San Marcello, si sono aperte le porte del carcere di Montacuto. Bene, grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata, andiamo con lo sponsor. Grazie a tutti i due sponsor, Bartolini e Piersantelli, grazie di cuore.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Piersantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.